Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Letto da Ginzo Roby Jeans. In tutto questo tempo fui letteralmente dominato da una sorta di furia omicida e trascorsi ore ed ore che avrei potuto impiegare in modo ben altrimenti proficuo a studiare uno stratagemma per farli cadere in un'imboscata e piombargli addosso la prima volta che fossero ricomparsi, specialmente se come l'ultima si fossero separati in due gruppi. Ne fui indotto a riflettere che se avessi ucciso un primo gruppo di selvaggi, diciamo in numero di 10 o 12, avrei dovuto ucciderne un secondo il giorno, la settimana o il mese successivo, e poi un terzo, ad infinitum, finché a poco sarei diventato un sistematico assassino al pari di quei cannibali, e forse anche peggio di loro. Passavo dunque le mie giornate in uno stato di angosciosa incertezza, rassegnato a cadere prima o poi nelle mani di quelle creature spietate. E se mi arrischiavo ad uscire, non lo facevo senza guardarmi attorno, timoroso e circospetto. Mai come allora mi resi conto che era stata davvero un'eccellente idea quella di radunare in tempo utile un gregge di capre domestiche, perché ormai non osavo più sparare un solo colpo di fucile, specie in vicinanza di quel tratto di costa sul quale i selvaggi erano soliti sbarcare, nel timore di metterli in allarme. Non era da escludere che al primo momento si dessero alla fuga, ma certamente dopo pochi giorni sarebbero tornati, magari con 200 o 300 canoe, e in tal caso sapevo cosa aspettarmi. Tuttavia passarono ancora 1 anno e 3 mesi prima che i selvaggi tornassero a mostrarsi, vale a dire prima che io tornassi a vederli, come adesso racconterò. Può darsi che nel frattempo fossero tornati 2 o 3 volte, ma evidentemente non si fermarono, o quantomeno io non me ne accorsi. Non di meno, nel mese di maggio del 24° anno della mia presenza nell'isola, per quanto mi è possibile ricostruire, ebbi con loro un incontro davvero strano, del quale, appunto, riferirò al momento opportuno. Durante questo intervallo di 15 o 16 mesi il mio animo fu in preda a un turbamento grandissimo. Dormivo di un sonno agitato, percorso da sogni spaventevoli che mi svegliavano di soprassalto nel cuore della notte. Infatti, se di giorno mi arrovellavo a causa della continua ansietà, la notte sognavo di uccidere i selvaggi, nonché i motivi che potevano giustificare il mio agire. Ma a parte tutte queste considerazioni, fu il 16 maggio, credo, giacché registravo tuttora lo scorrere dei giorni su quel povero palo in funzione di calendario. Fu il 16 maggio, dicevo, che un fortissimo uragano di vento soffiò per tutto il giorno, accompagnato da lampi e da tuoni e seguito da una spaventevole nottata. Mentre ero intento alla lettura della Bibbia, non so in quale particolare occasione, e immerso in gravi pensieri connessi alla mia particolare situazione, fui sorpreso dal fragore di una cannonata proveniente, così mi parve, dal mare. Una sorpresa del genere era di natura del tutto diversa da quelle che mi erano state riservate in passato, e i pensieri che fece nascere in me erano del pari di natura differente. Balzai in piedi in fretta e furia. In un attimo posai la scala contro la parete rocciosa, la issai dietro di me, risalii il secondo tratto e raggiunsi il sommo della collina nel momento stesso in cui il bagliore di una fiammata mi avvertiva che dovevo aspettarmi un secondo colpo, il quale infatti echeggiò dopo circa mezzo minuto. Subito compresi che lo sparo proveniva dal tratto di mare in cui la corrente mi aveva sospinto con la mia barca alla deriva. Senza un istante di incertezza, pensai che doveva trattarsi di una nave in difficoltà, che navigasse di conserva con altri bastimenti e avesse sparato due colpi di cannone per invocare soccorso. Ma al tempo stesso la mia presenza di spirito mi indusse a pensare che se non ero in grado di recar loro aiuto, forse loro potevano aiutare me. Perciò ammucchiai in una grande catasta tutta la legna secca che trovai nelle immediate vicinanze e accesi un falò sulla vetta della collina. La legna era secca e le fiamme divamparono all'istante. Il vento soffiava impetuoso, tuttavia non riuscii a spegnerlo. Perciò ero sicuro che se davvero in mare c'era una nave, i marinai non avrebbero potuto non vederlo. E infatti senza dubbio lo videro, perché non appena le fiamme si furono levate e che già una terza cannonata, seguita da molte altre, tutte provenienti dalla medesima direzione. Per tutta la notte e fino all'alba continuai ad alimentare il fuoco, e quando fu giorno fatto vidi qualcosa a grande distanza sul mare, a est dell'isola, ma non riuscivo a distinguere se si trattasse di una vela o di uno scafo. Non mi fu di aiuto nemmeno il cannocchiale, perché la distanza era troppo forte e a largo il tempo era ancora velato da una leggera foschia. Per tutto il giorno continuai a tener l'occhio puntato verso quella cosa imprecisata e ben presto mi accorsi che era immobile, dal che dedussi che doveva trattarsi di una nave alla fonda. Ma come è facile immaginare, ero ansioso di accertarmene. Così imbracciai il fucile e mi affrettai a raggiungere la costa meridionale dell'isola, dirigendomi verso quella scogliera dove in passato la mia imbarcazione era stata travolta dalla corrente. Frattanto l'atmosfera si era fatta perfettamente limpida e con mio grande dolore potei distinguere il relitto di una nave naufragata durante la notte su quegli scogli sommersi che avevo scoperto quando ero uscito con la mia barca e che, ostacolando la violenza della corrente, provocavano una sorta di controcorrente e di risucchio e mi avevano salvato così dalla situazione più drammatica nella quale mi fossi trovato in vita mia. Così la stessa cosa che per l'uno è la salvezza, per l'altro può essere la distruzione. È probabile infatti che quegli uomini, chiunque essi fossero, avessero perso la rotta e fossero stati scaraventati su quegli scogli invisibili durante la notte, mentre soffiava un vento impetuoso da est-nord-est. Se avessero scorto l'isola, ma debbo concludere che non la videro, a mio parere avrebbero dovuto cercare salvezza raggiungendo la riva con una barca. Ma il fatto stesso che avessero chiesto soccorso sparando cannonate, specie dopo aver visto le fiamme del mio falò, mi suggerì ipotesi molteplici e contrastanti. Pensai, prima di tutto, che avendo scorto il bagliore di un fuoco, tutti gli uomini si fossero calati in una barca e avessero tentato di raggiungere la riva, ma che il mare, molto mosso, li avesse travolti. In altri momenti, invece, ero incline a credere che avessero già perso la loro lancia in precedenza, come può accadere, o per il frangersi dei marosi contro la nave, il che molte volte costringe la ciurma a farla a pezzi, o addirittura a scagliarla fuori bordo con le loro stesse mani. Talvolta mi figuravo che stessero navigando di conserva con un'altra o più navi, le quali, udito il segnale di pericolo, li avessero raccolti e portati con sé. Tal'altra immaginavo che si fossero buttati al largo con la loro barca e poi, presi nel vortice della corrente, che una volta aveva travolto anche me, fossero stati sospinti nell'immensità dell'oceano, ove regnavano soltanto la disperazione e la morte, e che forse in quel momento paventavano di morire di fame o di essere costretti a divorarsi l'un l'altro per sopravvivere. Ma siccome nella migliore delle ipotesi si trattava soltanto di congetture, così, nella condizione in cui mi trovavo, non potevo far altro che considerare in cuor mio la sventura di quei poverini e commiserarli. il che, per altro verso, produsse in me l'effetto salutare di accrescere i miei motivi di gratitudine verso l'Altissimo, il quale aveva provveduto con tanta felice larghezza alle necessità della mia vita solitaria e aveva risparmiato soltanto me di due intere ciurme di marinai, le quali, al pari di quest'ultima, avevano fatto naufragio in questa parte del mondo. E una volta di più fui indotto a concludere che quando la volontà divina ci piomba in una situazione tanto miseranda e in una così profonda infelicità, pure è assai raro che noi non possiamo scorgervi egualmente un motivo di gratitudine o vedere altri uomini in condizioni più perniciose della nostra. Tale era senza dubbio alcuno il destino di questi uomini, giacché non riuscivo a trovare un sintomo pur che sia per poter credere che avessero trovato salvezza. Non solo. Il minimo senso logico impediva di pensare che non fossero periti tutti quanti, salva l'eventualità che fossero stati raccolti da qualche altro vascello col quale navigassero di conserva. Ma questa possibilità appariva a sua volta molto improbabile, non avendo colto il più piccolo segno atto a suffragare un'ipotesi del genere. Non potrei mai trovare parole sufficientemente efficaci o suggestive per esprimere lo struggimento e il rinascere in me di antichi desideri provocato in me da quella vista, tanto che a volte prorompevo in esclamazioni come questa: «Oh, se almeno due, ma che dico, una sola persona si fosse salvata da questa nave e potesse raggiungermi. Avrei finalmente un compagno, un mio simile, che mi parlasse e col quale parlare». In tutti gli anni della mia segregazione non avevo mai provato un desiderio così vivo, così struggente della compagnia dei miei simili e un rimpianto così profondo di non poterne godere. Gli affetti traggono alimento da certi stimoli segreti che, quando vengono suscitati dalla vista di qualcosa o anche di cose che non siano direttamente visibili dai nostri occhi ma si prospettano alla nostra mente per effetto dell'immaginazione, trascinano l'animo nostro coi loro sommovimenti impetuosi a identificarsi con l'oggetto visivo che hanno evocato, e con un desiderio così ardente che la sua mancanza diventa intollerabile. A tal punto era struggente il mio rimpianto che nessuno di quegli uomini si fosse salvato. Oh, se almeno uno solo fosse in vita! Credo di aver ripetuto questa frase non meno di 1000 volte, e nel pronunciarla esaltavo il mio rammarico, premendomi le mani l'una contro l'altra, stringendo le dita contro le palme con tanta forza che se avessi avuto in mano un oggetto fragile lo avrei spezzato senza nemmeno accorgermene. E fra le mascelle i denti si serravano, aderendo gli uni contro gli altri così strettamente che per un poco non riuscivo più ad aprire la bocca. Spiegare questi fenomeni, illustrarne le cause e lo svolgimento è compito dei naturalisti. Per parte mia, debbo limitarmi a descrivere il fatto, che lasciò sorpreso anche me quando ebbi modo di osservarlo, sebbene ne ignorassi le cause. Ma certo era effetto di desideri ardenti e di pensieri profondamente radicatisi nel mio intimo, suscitati dalla convinzione che avrei tratto indicibile conforto dalla possibilità di rivolgere la parola a un altro cristiano come me. Ma era scritto che non fosse così. Il loro destino o il mio, oppure ambedue, lo vietavano. Fino all'ultimo anno della mia permanenza nell'isola non seppi mai se qualcuno della ciurma si fosse salvato. Solo qualche giorno dopo il naufragio dovetti assistere al doloroso spettacolo del cadavere di un giovane annegato venire a riva nel punto dell'isola più vicino al relitto della nave. Indosso non aveva altri indumenti all'infuori di una giubba da marinaio, un paio di brache corte di tela e una camicia azzurra. Nessun elemento mi consentì di ricostruire a quale nazione appartenesse. In tasca aveva solo due pezzi da 8 reali e una pipa, e quest'ultima aveva per me un valore di gran lunga superiore al denaro. Intanto il tempo si era rimesso al bello, ed io avevo gran voglia di avventurarmi con la mia barca fino al relitto, perché non dubitavo di trovare a bordo qualcosa che avrebbe potuto tornarmi utile. Ma non era tanto questo il motivo che mi spronava, quanto il dubbio che sulla nave potesse trovarsi ancora qualcuno al quale fossi in grado di salvare la vita. E in tal caso avrei compiuto un gesto che mi avrebbe procurato un'immensa consolazione. Quest'idea si impadronì a tal punto della mia mente che non avrei trovato pace né di giorno né di notte fino al momento in cui non mi fossi spinto con la barca fino al relitto. Così, affidando ogni altra cosa alla provvidenza divina, pensai che se quest'idea esercitava un peso così determinante sul mio spirito, non poteva non provenire da qualche forza invisibile, e rinunciando avrei tradito me stesso. Sotto l'azione di questo impulso prepotente, feci il ritorno al mio castello, preparai quanto serviva alla traversata, presi con me una buona provvista di pane, una grande brocca d'acqua dolce, una bussola per mantenere la giusta direzione, una bottiglia di rum, di cui conservavo ancora una copiosa scorta, e una cesta colma d'uva passa. Dopodiché, caricatomi di tutto il necessario, scesi alla barca, la vuotai dell'acqua, la spinsi in mare e vi caricai tutte le provviste. Poi feci ritorno a casa per prenderne delle altre. Le altre scorte comprendevano una grossa sacca piena di riso, l'ombrello da fissare sopra la mia testa per avere un poco d'ombra, un'altra grande brocca d'acqua dolce e un paio di dozzine di pagnottelle, o schiacciate d'orzo, più di quante ne avessi prese con me la volta precedente, oltre a una fiasca di latte di capra ed una forma di formaggio. Trasportai dunque tutte queste cose alla barca con grande fatica e sudore. Poi, innalzando una preghiera a Dio affinché proteggesse la mia navigazione, mi allontanai dalla riva e, continuando a vogare, o meglio a pagaiare, procedendo parallelamente alla costa, raggiunsi la punta estrema del versante nord-orientale dell'isola. Ed ora dovevo decidere se lanciarmi in mare aperto, se correre o meno un rischio simile. Indugiai a osservare le correnti impetuose che scorrevano senza posa lungo i due lati della costa e destavano in me la più viva paura al solo ricordo del pericolo che avevo corso in passato, e sentii che il mio coraggio veniva meno, perché prevedevo che se fossi incappato in una delle due correnti sarei stato sospinto per un lungo tratto verso il largo, magari perdendo di vista l'isola, senza alcuna possibilità di tornare indietro. E allora, tenuto conto che disponevo di un'imbarcazione piuttosto piccola, se si fosse levato un vento abbastanza teso, sarei stato perduto senza rimedio. Queste riflessioni suscitarono nel mio animo un senso di così viva apprensione che stavo quasi per rinunciare alla spedizione. Così, dopo aver spinto la barca in una piccola insenatura, tornai sulla spiaggia e sedetti su un piccolo dosso, pensieroso e in balia dell'incertezza fra la paura e il desiderio di affrontare la traversata. Ma proprio mentre ero immerso in queste riflessioni, mi accorsi che la marea stava cambiando direzione e il livello del mare saliva, cosicché per ore ed ore non sarebbe stato possibile prendere il mare. A questo punto ebbi l'idea di raggiungere un punto più elevato dal quale studiare, se possibile, i movimenti delle maree e l'andamento delle correnti durante la fase del flusso, per rendermi conto se, qualora fossi stato trasportato al largo in una data direzione, non potessi sperare di ritornare a riva da un'altra parte, sempre utilizzando la forza delle correnti. Mi era appena passata quest'idea per la testa, che subito il mio sguardo cadde su una breve altura che acconsentiva una sufficiente visuale del mare sui due lati opposti. E di lassù ebbi la comodità di osservare chiaramente le correnti o movimenti di marea, studiando la rotta che avrei dovuto tenere durante il viaggio di ritorno. Infatti, dall'alto di questo colle, notai che la corrente di riflusso si distaccava da presso l'estremo meridione dell'isola e portava al largo, mentre la corrente di flusso spingeva verso terra rasentando la costa settentrionale. Di conseguenza, al mio ritorno bastava che mi tenessi a nord e tutto sarebbe andato per il meglio. Incoraggiato da queste osservazioni, deliberai di partire l'indomani mattina, prendendo il mare al primo riflusso della marea. E dopo aver pernottato nella canoa, protetto dal grosso pastrano di cui ho già parlato, mi lanciai verso il mare aperto. Dapprima, per un breve tratto, mi diressi a nord. Poi cominciai a percepire la forza della corrente che mi sospingeva a est e che valse a portarmi molto avanti, sebbene fosse meno impetuosa dell'altra a sud, che la volta precedente mi aveva addirittura impedito di governare la barca. Qui invece potei vogare con mano salda manovrando la mia pagaia, e quindi potei filare a gran velocità verso il relitto, raggiungendolo in meno di 2 ore. Era uno spettacolo desolante. La nave, che a giudicare dalla struttura doveva essere spagnola, se ne stava immobile, saldamente incastrata fra 2 scogli. La poppa e il cassero erano a pezzi, fracassati dalla violenza delle onde. E siccome il castello di prua, incagliato fra gli scogli, aveva subito un urto violentissimo, gli alberi di maestra e di trinchetto erano andati perduti, spezzandosi di netto. Invece il bompresso era intatto e la prua appariva in buone condizioni. Quando mi avvicinai, comparve sulla tolda un cane, che nel vedermi prese a mugolare e a guaire. Lo chiamai, e allora la povera bestia saltò in acqua per raggiungermi. Ma quando lo ebbi issato dentro alla canoa, mi accorsi che era mezzo morto di fame e di sete. Gli gettai una pagnotta, e la divorò come un lupo famelico che fosse rimasto digiuno nella neve per 15 giorni. Poi gli diedi un poco d'acqua, e se lo avessi lasciato fare, ne avrebbe ingoiata fino a scoppiarne. Poi salii a bordo della nave, e la prima cosa che vidi furono i cadaveri di 2 uomini annegati, strettamente avvinghiati l'uno all'altro. Ne dedussi che molto probabilmente, quando la nave si era incagliata, investita dalla tempesta, gli altissimi marosi dovevano avere infierito così a lungo contro di essa che l'equipaggio non era stato in grado di resistere, e tutti erano morti soffocati dal continuo irrompere della massa d'acqua, come se fossero stati letteralmente sommersi. Oltre al cane, nessun altro era vivo sulla nave, né vi restava alcuna cosa che non fosse guastata dall'acqua. In fondo alla nave c'erano vari barili di bevande, non so se di birra o di vino, che riuscii a intravedere perché l'acqua era defluita, ma erano troppo grossi per poterli trasportare altrove. E vidi altresì alcuni cassoni da indumenti, probabilmente in dotazione ai marinai, e ne calai un paio nella barca senza nemmeno curarmi di guardare che cosa contenessero. Se fosse andata a pezzi la parte anteriore e invece si fosse incastrata alla poppa, sono certo che la mia traversata sarebbe stata più redditizia, perché da quanto trovai nei 2 bauli mi parve lecito supporre che la nave recasse a bordo oggetti di molto pregio. E se posso arrischiare un'ipotesi sulla rotta che seguiva, doveva essere salpata da Buenos Aires o da Rio della Plata, nell'America meridionale, a sud del Brasile, e diretta a La Habana, nel Golfo del Messico, e di qui forse in Spagna. Senza dubbio trasportava un grosso tesoro, che adesso però non era di alcuna utilità per nessuno. E quale fosse stata la sorte del resto della ciurma, ancora non ero in grado di dirlo. Oltre ai 2 cassoni trovai un barilotto da 20 galloni circa, pieno di un liquore imprecisato, e che calai nella barca con grande difficoltà. In una cabina trovai 4 moschetti e un corno, contenente circa 4 libbre di polvere da sparo. Dei moschetti non sapevo che fare, quindi li abbandonai e presi invece il corno di polvere. Prelevai una paletta e un paio di molle da fuoco, di cui avevo grande bisogno, oltre a 2 piccoli bricchi di ottone, a un pentolino di rame per preparare la cioccolata e ad una graticola. Con questo carico e col cane mi allontanai dal relitto proprio nel momento in cui la marea cominciava a fluire verso l'isola. E quella sera stessa, circa un'ora prima che annottasse, tornai a porre piede sull'isola, oltremodo stanco e affaticato. Trascorsi la notte nella barca e il mattino dopo decisi di nascondere nella mia nuova grotta tutto ciò che avevo ricavato dal viaggio, anziché trasportarlo al castello. Dopo essermi ristorato, sbarcai il carico e cominciai a esaminarlo più attentamente. Il barilotto di liquore conteneva una specie di rum, ma diverso da quello che viene distillato in Brasile, e in verità di pessimo sapore. Ma quando aprii i cassoni, vi trovai diverse cose che mi sarebbero state della massima utilità. In uno, per esempio, trovai una bella cassetta di bottiglie, di squisita fattura e colme di eccellenti liquori. Erano da circa 3 pinte ciascuna e avevano il tappo d'argento. Trovai 2 barattoli di prelibata confettura o frutta candita, tappati in modo ermetico, cosicché l'acqua salsa non ne aveva minimamente intaccato il contenuto, e altri 2, invece, che erano stati alterati dall'acqua. Trovai anche delle ottime camicie, che mi fecero molto comodo, e circa 2 dozzine e mezzo di fazzoletti, alcuni bianchi da tasca ed altri colorati da collo. Mi sarebbero tornati utili soprattutto i primi, perché asciugarmi il sudore nelle giornate più calde mi era di grande ristoro. Inoltre, quando arrivai a frugare negli angoli più riposti del baule, trovai 3 grosse borse di pezzi da 8, per un totale di circa 1.100 pezzi. In una di esse, avvolti in un foglio di carta, c'erano anche 6 dobloni d'oro e alcune piccole verghe o lingotti d'oro massiccio. Nell'insieme direi che complessivamente pesassero 1 libbra. Nell'altro cassone trovai alcuni indumenti, ma di scarso pregio. Dal contenuto pensai che questo secondo baule fosse appartenuto all'aiuto cannoniere, ma non c'era polvere da sparo, ad eccezione di 2 libbre circa di quella polvere fine e lucente in 3 fiaschette, che suppongo fosse destinata a caricare i fucili da caccia quando se ne fosse presentata l'occasione. In complesso, da questa traversata ricavai ben poco di utile. Il denaro a me non serviva affatto. Aveva lo stesso valore della polvere e della terra che calpestavo, e sarei stato pronto a darlo tutto in cambio di 3 o 4 paia di calze e scarpe inglesi, che erano la cosa di cui sentivo maggiormente la mancanza. Da anni, infatti, non calzavo più nulla di simile ai piedi. Per essere esatti, adesso mi ero procacciato 2 paia di scarpe sfilandole ai 2 annegati che avevo visto sul relitto della nave, e in uno dei cassoni ebbi la piacevole sorpresa di trovarne un altro paio. Ma erano ben diverse da quelle di fabbricazione inglese, sia per praticità che per robustezza. Più che scarpe sembravano pantofole. In questo stesso baule trovai anche 400 reali, ma oro non ce n'era. Evidentemente apparteneva a un marinaio più povero dell'altro, che invece doveva essere un ufficiale. In conclusione, portai a casa questo denaro e lo riposi nella grotta, come avevo già fatto coi soldi recuperati dalla mia nave. Ma come ho già detto, fu un vero peccato che la sorte non mi avesse riservato l'altra metà della nave spagnola, perché sono certo che avrei potuto caricare sulla mia canoa altre cospicue somme di denaro e nasconderle in luogo sicuro sull'isola, casomai fossi riuscito a tornare in Inghilterra fino al momento in cui avrei potuto tornare a prenderle. A questo punto, avendo portato a riva e messo al sicuro ogni cosa, feci il ritorno alla barca. Remai, mantenendomi lungo la costa per riportarla nella piccola insenatura, ove in precedenza l'avevo tenuta all'ancora, ve la lasciai e finalmente mi affrettai a tornare a casa, dove trovai tutto tranquillo e in perfetto ordine. Da questo momento mi concessi un certo riposo, tornando alle mie abitudini quotidiane e alle mie incombenze casalinghe, e per un po' di tempo vissi abbastanza tranquillo. Ero solo più guardingo di prima, stavo allerta e uscivo con minor frequenza, e e se talvolta circolavo con una certa libertà, era soltanto per dirigermi verso i territori orientali dell'isola, dove ero quasi certo che i selvaggi non sbarcavano mai, e potevo avventurarmi senza troppe precauzioni e senza un gravoso carico di armi e munizioni, come quello che portavo con me quando mi dirigevo nella direzione opposta. Vissi in questo modo per altri 2 anni circa, ma nel corso di questo periodo il mio scellerato cervello, incapace di rinunciare al suo proposito di rendere i peggiori servigi al mio corpo, continuò a rimuginare incessantemente progetti e piani per fuggire dall'isola. A volte pensavo di ritornare al relitto, sebbene il buon senso mi dicesse che non vi era rimasto nulla che meritasse di affrontare i rischi della traversata. A volte pensavo di avviarmi in una certa direzione. A volte meditavo di dirigermi in un'altra, e credo proprio che se avessi avuto a disposizione la barca con la quale ero fuggito da Salè, mi sarei avventurato in alto mare, a casaccio, senza nemmeno sapere dove intendessi andare. La mia vita, in ogni singola circostanza, può ben servire di monito a tutti coloro che sono affetti da un male tanto comune fra gli uomini, ed è causa di gran parte delle loro disgrazie. Alludo alla loro incapacità di accettare la condizione in cui Dio e la natura li hanno posti. Infatti, anche senza riparlare della mia posizione familiare e degli ottimi consigli di mio padre, la ribellione ai quali fu, per così dire, il mio peccato originale, è indubbio che gli errori nei quali ero in corso successivamente, ed erano valsi a piombarmi in questo stato lamentevole, erano pur sempre dello stesso genere. E se la provvidenza, la quale mi aveva assegnato una sistemazione confacente in Brasile come piantatore, mi avesse accordato altresì il dono di saper tenere a freno i miei desideri, in modo che io mi accontentassi di migliorare per gradi, avrei potuto diventare, nel lasso di tempo trascorso, cioè in tutti gli anni passati sull'isola, uno dei più importanti coltivatori di quel paese. Anzi, non dubito che con i progressi già fatti in quel periodo, e tenuto conto di quelli che avrei compiuto negli anni successivi, se fossi rimasto dove mi trovavo, oggi avrei messo da parte un patrimonio di 100.000 monete d'oro. E che necessità avevo di abbandonare una situazione sicura, di lasciare una piantagione felicemente avviata, per andarmene in Guinea con un carico di mercanzia da vendere per comprarmi dei negri, quando bastava lasciar trascorrere un po' di tempo, e avrei aumentato le mie scorte in misura tale da consentirmi di comprarli davanti alla porta di casa, acquistandoli direttamente dai mercanti di schiavi. E anche se mi fossero costati qualcosa in più, la differenza di prezzo non sarebbe stata così ingente da meritare il grosso rischio che correvamo. Ma queste sono cose che in genere accadono nelle teste giovani, e meditare sulla loro stolidità è altrettanto generalmente un esercizio riservato agli anni più maturi, oppure all'esperienza acquisita a caro prezzo col passare del tempo. Tuttavia, l'errore si era a tal punto radicato nella mia natura che non riuscivo ad accettare il mio stato una volta per tutte, e continuavo a rimuginare senza posa sulle possibilità di abbandonare l'isola. E affinché io possa, a maggior divertimento del lettore, completare il racconto della mia storia, non sarà forse inopportuno accennare alle prime idee che mi vennero per la testa in merito a questo folle piano di fuga, e in che modo e su quali basi cercai di condurlo a termine. Occorre dunque immaginarmi rintanato nel mio castello, dopo la traversata fino al relitto della nave, con la mia imbarcazione galleggiante sul mare, ma ancorata in un punto sicuro, e la mia vita riportata al ritmo di ogni giorno. L'unica differenza stava nel fatto che avevo più denaro di prima, ma non per questo ero più ricco, giacché non avevo maggiori possibilità di servirmene di quante ne avessero gli indiani del Perù prima che arrivassero gli spagnoli. Era una notte di marzo, durante la stagione delle piogge, del 24° anno della mia permanenza su quell'isola disabitata. Me ne stavo coricato nel mio letto, o amaca, sveglio e in ottima salute, senza provare alcuna sofferenza o malessere fisico. Anche il mio spirito, del resto, non era più turbato del consueto, e non di meno non mi riusciva assolutamente di chiudere gli occhi, intendo dire per prendere sonno. Per tutta la notte non potei addormentarmi nemmeno un istante, a parte ciò che mi accingo a raccontare. Sarebbe impossibile, e d'altronde inutile, riferire per esteso la pioggia di contrastanti idee che affollò la notte quella strada maestra del nostro cervello che è la memoria. Rifeci in breve, o per così dire riassunsi, tutta la storia della mia esistenza fino all'arrivo sull'isola, e anche di quella trascorsa dopo il mio arrivo. Nel meditare sulla situazione in cui ero venuto a trovarmi in questo luogo di solitudine, raffrontavo il felice adattamento alla mia condizione, raggiunto nel corso dei primi anni, alla vita di angoscia, di paura, di angustia che avevo conosciuto nel periodo successivo, dopo aver scoperto l'orma di quel piede sulla sabbia. Non mi illudevo che i selvaggi non fossero mai sbarcati sull'isola in tutto il tempo trascorso in precedenza. Anzi, magari vi erano affluiti a centinaia, popolando di tanto in tanto le spiagge. Ma io non avevo mai avuto modo di accorgermene, e pertanto la mia esistenza non poteva esserne turbata. La mia serenità era perfetta, sebbene l'incombere del pericolo fosse né più né meno lo stesso, e l'ignoranza totale del rischio equivaleva in pratica alla sua insussistenza. Questa circostanza offrì alla mia mente l'occasione per varie considerazioni moralmente assai proficue, e in particolare la seguente. La provvidenza è infinitamente buona nel consentire al genere umano, cui essa presiede, una visione e una conoscenza della realtà confinata entro limiti tanto angusti. Di conseguenza, quantunque esso proceda lungo una via disseminata di innumerevoli pericoli, la vista dei quali, se gli venisse svelata, confonderebbe la sua mente e turberebbe il suo spirito, ecco che invece gli è concesso di preservare la sua calma e la sua serenità, perché lo svolgersi degli eventi viene occultato ai suoi occhi, ed esso vive ignaro dei rischi che lo circondano. Dopo aver indugiato alquanto su questi pensieri, cominciai a riflettere seriamente sul pericolo effettivo che in tanti anni non avevo cessato di correre su questa stessa isola, quando ero solito aggirarmi in qualsiasi direzione senza il minimo timore e in assoluta tranquillità, mentre magari solo il declivio di un colle, il tronco di un grande albero o l'improvviso calar delle tenebre si erano frapposti tra me e la sorte peggiore fra quante potessero attendermi, e cioè quella di cadere nelle mani di cannibali, i quali si sarebbero impadroniti di me con le medesime intenzioni con le quali io catturavo una capra o una tartaruga, e per i quali uccidermi o divorarmi non sarebbe stato un delitto più grave di quanto io giudicassi l'uccisione di un piccione o di un chiurlo. Farei un torto a me stesso se non ammettessi che ero sinceramente grato al mio salvatore, alla cui protezione particolare riconoscevo in tutta umiltà di dovere la mia salvezza in tante circostanze a me rimaste ignote, e senza la quale sarei caduto fatalmente in quelle mani perverse. Al termine di queste riflessioni mi ritrovai per qualche tempo a riflettere sull'indole di questi esseri sciagurati, e alludo con ciò ai selvaggi, e sulle motivazioni per le quali poteva accadere che in questo mondo il saggio reggitore di tutte le cose abbandonasse talune sue creature in uno stato così disumano, anzi a qualcosa di inferiore all'abbrutimento, com'è appunto il cibarsi di un proprio simile. Ma mentre propendevo per alcune supposizioni alquanto oziose, mi venne fatto di domandarmi dove vivessero quegli uomini abominevoli, quanto distasse la costa da dove provenivano, per quale motivo si spingessero tanto lontano dalla loro terra, che genere di imbarcazioni avessero, e perché mai non potessi, a mia volta, equipaggiarmi e predisporre le mie cose in modo da poter raggiungere la loro terra così come loro raggiungevano la mia. Non mi detti minimamente pensiero di considerare quel che avrei potuto fare di me stesso quando fossi arrivato là. Che cosa mi sarebbe accaduto se fossi finito fra le grinfie dei selvaggi? O come avrei potuto sottrarmi al loro assalto? Non mi chiesi nemmeno se mi fosse possibile raggiungere la costa senza essere assalito da qualsivoglia di loro, eventualità che precludeva ogni possibilità di salvezza. E anche se non fossi caduto nelle loro mani, come avrei fatto a provvedere alle mie necessità e dove avrei diretto i miei passi? Nessuno di questi argomenti, ripeto, attraversò anche vagamente il mio cervello. Ero totalmente assorbito dall'idea fissa e ostinata di attraversare il mare e raggiungere il continente. Riconsiderai la mia presente situazione e mi parve la più infelice che si potesse immaginare, e mi parve inconcepibile di poterla sostituire con una ancor peggiore, fatta eccezione per la morte. Ma se avessi raggiunto la terraferma, avrei potuto trovarvi soccorso, oppure continuare la navigazione lungo la costa, come avevo fatto in Africa, e in tal modo giungere prima o poi in qualche paese abitato dove trovare soccorso. E poi non potevo escludere l'eventualità di imbattermi in qualche nave cristiana disposta a prendermi a bordo. E se invece mi fosse accaduto il peggio, ebbene sarei morto, mettendo fine una volta per tutte a una vita di continua infelicità. Vi prego di notare che tutto questo era frutto di una mente profondamente turbata, giunta al limite estremo dell'insofferenza, e quindi sfociata nella disperazione, a causa del protrarsi senza speranza delle mie pene e della delusione patita a bordo del relitto sul quale ero salito. In quella nave, infatti, avevo intravisto la possibilità di realizzare la mia massima aspirazione, cioè trovare qualcuno con cui parlare e dal quale avere notizia sul luogo ove mi trovavo e sulla possibilità di trarmi in salvo. Insomma, ero letteralmente sconvolto da questi pensieri. La serenità d'animo che avevo tratto dal mio abbandono ai voleri della provvidenza, dalla pacata attesa delle disposizioni celesti, sembrava essersi dissolta, ed io, in un certo tempo, avevo smarrito la facoltà di concentrare la mia mente su qualcosa di diverso dal progetto ossessivo di una traversata fino alla terraferma. Progetto che mi dominava a tal punto e accompagnato da un così bruciante desiderio da non potervi resistere. Dopo che tali pensieri mi ebbero tenuto in agitazione per 2 ore e forse più, sommuovendomi il sangue e accelerando le pulsazioni come se fossi stato in preda alla febbre, e questo soltanto per l'estremo stato di eccitazione della mia mente, alla fine, come se il pensiero pervicace della fuga mi avesse prostrato, esaurendo le mie forze, la natura mi fece cadere in un sonno profondo. Sarebbe lecito supporre che in sogno continuassi a vedere le stesse cose, ma al contrario non sognai nulla che avesse attinenza col mio progetto. Sognai invece che di mattina stavo uscendo dal mio castello, come di consueto, quando vedevo approdare alla spiaggia 2 canoe e scenderne 11 selvaggi, portandosi appresso un altro selvaggio, col proposito di sgozzarlo e cibarsene. Ma ad un tratto il selvaggio che doveva essere sacrificato faceva un balzo e si dava alla fuga per mettersi in salvo. In sogno lo vedevo correre in direzione della folta macchia che nascondeva il mio castello per cercarvi riparo. Ed io, accorgendomi che era solo e gli altri selvaggi erano impegnati a cercarlo in tutt'altra direzione, mi mostravo a lui e gli sorridevo per rincuorarlo. Allora il selvaggio cadeva in ginocchio davanti a me, nell'atteggiamento di chi invoca aiuto, al che io tiravo fuori la mia scala, lo facevo salire e lo mettevo al sicuro dentro la mia grotta. Egli diventava il mio servitore, e non appena mi ero trovato a disporre di quest'uomo, dicevo tra me: «Adesso, finalmente, potrò arrischiarmi ad affrontare la traversata, perché ho un uomo che mi farà da pilota, mi dirà dove andare, dove trovare viveri, dove evitare di avventurarmi per non essere divorato da cannibali, dove dirigermi e dove no». Dominato da questo pensiero mi destai e la prospettiva di liberazione, elargitami in sogno, mi diede un tal senso di gioia che la delusione subita quando rientrai in me, accorgendomi che non vi era nulla di vero, fu in proporzione altrettanto soverchia in senso opposto e valse a piombarmi nel più cupo scoraggiamento. Non di meno ne trassi il convincimento che l'unico modo di tentare concretamente la fuga era quello di impadronirmi di un selvaggio, se fosse stato possibile, e questi a sua volta doveva essere uno dei loro prigionieri, condannato a essere divorato e tradotto sull'isola per venirvi ucciso. Ma questo progetto comportava una grave difficoltà. Infatti, per attuarlo, occorreva attaccare un'intera spedizione di selvaggi e sterminarla al completo. E questo non soltanto era un tentativo estremo che poteva fallire, ma per altro verso provavo molti scrupoli circa la sua legittimità e il cuore mi tremava al pensiero di dover spargere tanto sangue, fosse anche stato per la mia salvezza. Non è il caso di ripetere le motivazioni che si opponevano a un'azione del genere, perché le ho già illustrate in precedenza. E sebbene ora sussistessero argomenti a favore, e cioè il fatto che quei selvaggi costituivano un pericolo per la mia sopravvivenza e mi avrebbero mangiato se ne avessero avuto modo, che sottrarmi a una condizione simile peggiore della morte era in modo lampante un caso di legittima difesa, una deliberazione dovuta all'esigenza di cautelare la mia vita, non diversamente che se loro mi avessero assalito. Nonostante tutte queste ragioni, dicevo, fossero schierate a mio favore, tuttavia il pensiero di spargere sangue umano per pormi in salvo era spaventoso, al punto che per molto tempo non riuscii in alcun modo ad accettarlo. Ma dopo aver lungamente combattuto con me stesso, dopo grande perplessità dovuta al fatto che siffatte ragioni continuarono in vario modo a lottare dentro di me, alla fine prevalse su qualsiasi considerazione il desiderio bruciante e incontenibile di riacquistare la libertà, e decisi, se appena fosse stato possibile, di impadronirmi a qualunque costo di uno di quei selvaggi. La mossa successiva consisteva nell'attuazione del piano. E su questo punto era oltremodo difficile pervenire a una decisione. Ma non riuscendo ad approdare ad una soluzione convincente, deliberai di stare allerta per non lasciarmi sfuggire il momento del loro sbarco e di affidare il resto alla casualità degli eventi, riservandomi di prendere le misure suggerite dalla realtà contingente, comunque si prospettasse. Sorretto da questo proposito, mi mettevo di sentinella ogni volta che potevo. Anzi, così spesso che alla fine me ne stancai, giacché ormai la mia attesa durava da un anno e mezzo, e in questo lasso di tempo mi ero portato quasi ogni giorno all'estremità occidentale e alla punta sud-occidentale dell'isola per vedere se ci fossero canoe in vista, ma senza mai trovarne. Il fatto era scoraggiante e prese a suscitare in me una certa inquietudine, sebbene non possa dire che la lunga attesa, a differenza della volta precedente, contribuisse a frustrare il mio desiderio. Più il tempo passava, più aumentava la mia impazienza. In una parola, la mia preoccupazione iniziale di sottrarmi ai selvaggi e di evitare in tutti i modi che scoprissero la mia presenza non era stata più forte del mio attuale desiderio di saltargli addosso. Non solo, ma adesso immaginavo di esercitare il mio potere su uno di quei selvaggi e magari anche su due o tre se fossi riuscito a catturarli, in modo da farli né più né meno miei schiavi e costringerli a eseguire tutti i miei ordini, impedendogli così di farmi alcun male. Per molto tempo continuai a coltivare con particolare compiacimento la speranza di veder realizzato un evento del genere, ma il tempo passava senza che l'occasione maturasse. Tutte le mie fantasie, tutti i miei progetti naufragavano nel nulla, perché nessun selvaggio mi venne a tiro per un bel pezzo. Quando ormai coltivavo questi propositi da circa un anno e mezzo, e a furia di pensarvi li avevo, per così dire, resi inutili, mancandomi l'occasione materiale di metterli in pratica, una mattina di buon'ora ebbi la sorpresa di vedere non meno di 5 canoe raccolte in secco sulla spiaggia, l'una accanto all'altra, sul mio versante dell'isola. I loro equipaggi erano già sbarcati per intero, ed io non vidi anima viva. Il numero di quelle imbarcazioni sconvolse tutti i miei piani, perché vedendone tante, e sapendo che per solito trasportavano 5 o 6 individui ciascuno, se non di più, non sapevo cosa pensare e come comportarmi per attaccare da solo 20 o 30 uomini. Così rimasi nel mio castello, perplesso e demoralizzato. Non di meno approntai gli stessi preparativi che avevo predisposto in caso di assalto e mi tenni pronto ad agire, casomai se ne fosse presentata l'occasione. Ma dopo aver atteso a lungo, l'orecchio teso a captare il minimo rumore che provenisse dalla loro parte, cedendo all'impazienza, posai i fucili ai piedi della scala e mi inerpicai fino al sommo della collina in due tempi successivi, come di consueto, ma evitando che la mia testa sporgesse sopra il crinale della collina, cosicché non era possibile notare la mia presenza. E da qui, con l'aiuto del cannocchiale, constatai che non erano meno di una trentina, che avevano acceso un fuoco e cucinata della carne. Come l'avessero cotta e di quale carne si trattasse, non saprei dire. Ma tutti erano impegnati in una danza intorno al fuoco, secondo la loro usanza, con movenze e atteggiamenti barbarici. Mentre li stavo osservando, il mio cannocchiale colse l'immagine di due sventurati che venivano trascinati fuori dalle barche, dove, a quanto pareva, erano rimasti fino a quel momento, ed ora venivano condotti al macello. Vidi uno di essi stramazzare quasi subito, colpito da una mazza, suppongo, o con una spada di legno, giacché quello era il loro metodo. E due o tre degli altri si precipitarono su di lui per squartarlo e preparare il loro banchetto. Quanto all'altra vittima, era rimasta in disparte, incustodita, nell'attesa che venisse il suo turno. Ma proprio in quell'istante, il povero infelice, vistosi momentaneamente libero e mosso dall'istintivo senso di conservazione, con un balzo fuggì lontano e prese a correre con incredibile velocità lungo la spiaggia, dirigendosi verso di me, cioè verso il tratto di costa ove si trovava la mia abitazione. Devo ammettere che mi spaventai moltissimo quando mi accorsi che puntava decisamente nella mia direzione, e soprattutto quando mi parve che fosse inseguito dall'intera masnada e che il condannato cercasse rifugio nella boscaglia. Ma quanto al resto, non potevo assolutamente fidarmi del sogno, cioè sentirmi sicuro che gli altri selvaggi non lo inseguissero e trovassero il suo nascondiglio. Tuttavia rimasi dov'ero e cominciai a riprendere coraggio quando vidi che gli inseguitori erano solo 3, e mi sentii tanto più rincuorato nell'osservare che il fuggiasco era assai più veloce di loro nella corsa e guadagnava terreno, cosicché se avesse potuto resistere per una mezz'ora ero certo che sarebbe riuscito a sottrarsi alla cattura. fra loro e il mio castello, si apriva quella breve insenatura della quale ho parlato spesso nella prima parte della mia storia. Quando avevo sbarcato a terra i numerosi carichi di masserizie recuperate dalla nave. E capivo benissimo che lo sventurato avrebbe dovuto inevitabilmente attraversarlo a nuoto, altrimenti sarebbe stato riacciuffato proprio in quel punto. Ma quando il selvaggio arrivò in quel punto, si guardò bene dall'arrestarsi. Al contrario, sebbene la marea fosse alta, si tuffò senza esitazione e con una trentina di bracciate o poco più lo attraversò, approdando sulla riva opposta. Dopodiché riprese a correre con straordinario vigore e rapidità. Quando anche gli inseguitori ebbero raggiunto l'insenatura, mi accorsi che solo due di essi sapevano nuotare, mentre il terzo rimase sulla sponda a fissare il fuggitivo, rinunciando a proseguire. Dopodiché tornò lentamente sui suoi passi. E ciò, a conti fatti, fu per lui una fortuna. Osservai che gli altri due, per attraversare l'insenatura, impiegarono più del doppio di quanto ci aveva messo il selvaggio in fuga. Allora mi si presentò alla mente, irresistibile e oltremodo chiara, la convinzione che fosse giunto il momento di procurarmi un servitore, e forse un compagno o un aiutante, e che senza possibilità di errore la provvidenza mi chiamava a salvare la vita di quel disgraziato. Scesi pertanto dalla scala più in fretta che potei per prendere i due fucili, che si trovavano, come ho già detto, proprio ai piedi della scala stessa. Poi, con la stessa celerità, risalii il crinale della collina. Poi tagliai in direzione del mare, e siccome disponevo di una scorciatoia rapidissima, tutta in discesa, mi trovai in posizione intermedia tra il fuggiasco e gli inseguitori. Allora chiamai ad alta voce quello che fuggiva, il quale, voltandosi, ebbe sul momento la stessa paura di me che provarono gli altri. Ma io, con un cenno della mano, lo esortai a tornare indietro, e nello stesso tempo avanzai lentamente verso i due inseguitori. Poi, con uno scatto improvviso, mi gettai su quello che stava più avanti e lo atterrai col calcio del fucile. Non volevo sparare, nel timore di destare l'attenzione degli altri, sebbene a quella distanza non potessero udire facilmente l'esplosione della fucilata, e d'altronde era parimenti improbabile che ne vedessero il fumo, cosicché non sarebbero riusciti a capire cosa stesse succedendo. Una volta abbattuto il primo, l'altro inseguitore si arrestò con aria spaventata, ed io a passo spedito mi avvicinai a lui. Ma mentre avanzavo, mi accorsi che aveva un arco, e che stava incoccando una freccia per colpirmi. Perciò mi trovai nella necessità di sparargli per primo, cosa che feci, uccidendolo sul colpo. Il povero fuggiasco si era fermato, e sebbene vedesse che i suoi nemici erano entrambi stesi al suolo, e per quanto poteva capire uccisi, fu non di meno così terrorizzato dal fragore del fucile che rimase impietrito dove si trovava, senza muoversi né avanti né indietro, ma piuttosto incline a riprendere la fuga anziché avvicinarsi. Io lo chiamai di nuovo, facendogli cenno di venire avanti. Lui comprese perfettamente, fece qualche passo e si fermò, riprese a camminare e di nuovo tornò a fermarsi. Mi avvidi che tremava tutto, come se fosse stato fatto prigioniero e fosse sul punto di subire la stessa sorte dei suoi due nemici. Da parte mia, tornai a fargli segno di accostarsi e gli feci tutti i cenni di incoraggiamento che mi riuscì di immaginare. E lui continuò ad avvicinarsi, inginocchiandosi ogni 10 o 12 passi, a designare con ciò la sua gratitudine per avergli salvato la vita. Gli sorrisi con espressione incoraggiante e una volta ancora gli feci cenno di avvicinarsi. Alla fine mi venne accanto, tornò a inginocchiarsi, baciò la terra e vi premette il capo. Poi afferrò uno dei miei piedi e ve lo pose sopra, in un gesto simbolico che sembrava esprimere il suo proposito di voler diventare mio schiavo per sempre. Io lo feci alzare in piedi, lo trattai con garbo e feci di tutto per ridargli coraggio. Ma c'era altro cui pensare, perché avevo notato che il primo selvaggio, quello che avevo atterrato col calcio del fucile, era vivo. Il colpo lo aveva solamente stordito, ed ora si stava riprendendo. Perciò glielo indicai e gli feci capire che non era morto. Lui, allora, pronunciò qualche parola, e sebbene non ne comprendessi il significato, tuttavia il loro suono echeggiò piacevolmente al mio orecchio, poiché quella era la prima voce umana, esclusa la mia, che avessi udito in 25 anni. Ma non era il momento di indugiare su riflessioni del genere. Il selvaggio che avevo abbattuto si era ripreso, al punto da essere in grado di mettersi a sedere sul terreno, e a questo punto notai che il mio selvaggio ricominciava ad aver paura. Pertanto puntai l'altro fucile contro quell'uomo, come se mi apprestassi a sparargli. Allora il mio selvaggio, per ora chiamiamolo così, mi fece segno di prestargli la sciabola che pendeva sguainata dal mio fianco. Io gliela consegnai, e quello, non appena l'ebbe in pugno, si avventò contro il suo nemico, spiccandogli di netto la testa con un sol colpo, come nessun boia in Germania avrebbe saputo fare con maggior rapidità e maestria. E la circostanza mi parve davvero strana, tenuto conto che il selvaggio non doveva aver mai visto una spada in vita sua, tranne quelle di legno usate da costoro. Sembra però, e lo venni a sapere più tardi, che sappiano fabbricare spade di legno così taglienti e di un legno così duro da servirsene per mozzare non solo teste, ma anche le braccia, e sempre con un colpo solo. Decapitato l'uomo tornò verso di me, ridendo in segno di trionfo, e mi restituì la spada, posandola ai miei piedi con un'infinità di gesti dei quali non compresi il significato, insieme con la testa del selvaggio che aveva appena ucciso.